Ci fermiamo sul primo versetto perché ci dà l'indicazione del tempo e dei personaggi che sono in azione in questo brano del Vangelo. Però sarebbe bello anche ricordare una caratteristica che è tipica e solo del racconto di Matteo e viene anche ricordata al versetto 4. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Sì, perché quando Gesù fu sepolto, Matteo ci dice, posero delle guardie per evitare l'impostura che i suoi discepoli, portandolo via, sottraendolo dal sepolcro, avessero poi detto che era risuscitato. E dopo questo brano si dirà, diedero del denaro alle guardie perché dicessero che i suoi discepoli, mentre essi dormivano, erano venuti a portare via il cadavere. È chiaro che è un'annotazione di Matteo a una comunità giudaica, è un'annotazione di carattere tipicamente apologetico, cioè per difendere la risurrezione del Signore. Però è caratteristico come il voler evitare imposture da parte dei discepoli diventa poi un'impostura di coloro che negano la verità. Quando neghi la verità hai sempre bisogno poi di inventare qualcosa e quindi pagheranno con denaro, la forza del denaro, la nuova impostura di dire che è stato sottratto mentre essi dormivano. Ironicamente Agostino, commentando il Vangelo, dirà: ma se dormivano, come hanno fatto a vedere che era stato sottratto dal sepolcro? Ma questo è un particolare, solo per dire che c'è questa annotazione e le guardie sono un po' in contrapposizione alle donne. Le guardie sono coloro che, atterrite dalla paura, rimangono incredule e vivono la menzogna dei fatti sotto la suggestione del denaro. Le donne sono coloro sì che hanno paura, ma si aprono alla gioia, all'obbedienza della parola e all'annuncio della risurrezione del Signore. Sono un po' viste quasi in contrapposizione alle guardie. Addirittura, se volete un particolare, per lo spavento che ebbero di lui, dell'angelo, versetto 4, le guardie tremarono tramortite, sarebbe letteralmente caddero come morte, proprio come cadavere, mentre di Gesù è sempre detto il corpo, delle guardie è detto caddero come cadavere, cioè veramente una morte della fede, di colui che non ha vita, di colui che non riesce ad aprirsi a una prospettiva nuova di esistenza. Ma questo è un piccolo particolare, tipico e solo di Matteo. Invece andiamo un po' alle caratteristiche raccontate da Matteo, ma comune anche agli altri evangelisti. Intanto l'annotazione di tempo, che rischia di sfuggire, ma è fondamentale. Passato il sabato, all'alba del primo giorno, sarebbe propriamente il giorno 1. Il giorno 1. Qual è il primo giorno? Quello che Dio creò il mondo, il cielo e la terra. Nel primo giorno Dio creò il cielo e la terra. Il richiamo è immediato, l'allusione è trasparente. Si richiama proprio al primo giorno della creazione, quasi qui fosse una nuova creazione. Siamo nel giorno primo, della creazione all'inizio della Genesi, nel giorno primo della nuova creazione con il giorno della risurrezione. E la creazione, il creare dal nulla, la ricreazione, ricreare la vita nuova dalla morte, è opera tipicamente di Dio. Siamo davanti al giorno in cui Dio opera. E questo fa parte dell'identità cristiana. Il giorno dopo il sabato, il primo giorno della settimana, il giorno della domenica, fa parte dell'identità cristiana, esprime quell'opera di Dio. nella creazione, ma ancor più nella ricreazione, nella creazione nuova, nel dono della vita più forte della morte. Ecco la fede nella salvezza, nel Salvatore. Ecco la fede nell'opera di Dio che fonda e costruisce la comunità che si raduna il giorno di domenica per esprimere la propria identità. Non è qualcosa di aleatorio e di secondario. Poi chiaramente dovremo riflettere sulle modalità dei tempi che cambiano, da una cultura rurale che nel giorno di domenica riposava, si fermava e si incontrava ed era facilitata nella celebrazione di questo evento, a una cultura invece dinamica e frammentata che vede il giorno di domenica non il giorno della comunità, ma finalmente il giorno in cui puoi scappare da solo e startene un po' tranquillo. Questo è un'altra realtà, cioè dire come possiamo esprimerlo e viverlo oggi. Però questa realtà è veramente sottolineata nei Vangeli il giorno primo, il giorno della creazione nuova, il giorno dell'opera di Dio, il giorno dell'identità cristiana. Un secondo aspetto, sempre al versetto 1, Matteo mette in scena due donne. Marco saranno tre, altri saranno il gruppo delle donne. Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Poi scopriremo che questo visitare non è solo uno sguardo indifferente o contemplativo, ma è un cercare il Signore, un cercare il Signore. Voi cercate, dirà l'angelo, voi cercate, so chi cercate. Quindi, però mi fermo innanzitutto su questo gruppo di donne, due in Matteo, tre in Marco, che hanno la finalità di ungere il corpo di Gesù in Marco, un gruppo in altri evangelisti. Ecco, questo gruppo delle donne, che l'abbiamo già ritrovato ieri nella crocefissione, nell'ultima scena, la quarta scena, ritroviamo il gruppo delle donne, finalmente dopo tanta solitudine, finalmente dopo tanta ostilità nei confronti di Gesù, che solo affronta il dramma della passione, degli insulti e della morte, appaiono le donne che lo avevano seguito e servito fin dalla Galilea, il gruppo delle discepole. Ed è interessante che siano presenti sotto la croce nel momento della morte, e poi, se voi andrete a vedere, nel momento della sepoltura, quando Giuseppe d'Arimatea dona un sepolcro nuovo, secondo la versione del racconto di Matteo, per la sepoltura di Gesù, e le donne stanno a vedere, a guardare dove l'hanno deposto, e qui, al mattino del primo giorno della settimana, passato il sabato, le donne vanno al sepolcro, Matteo dice, per vedere, per visitare il sepolcro. Vedete, sono presenti alla morte, alla sepoltura, e sono presenti quasi anticipatrici il mattino di Pasqua. Il gruppo delle donne, delle discepole, quasi fossero la congiunzione tra gli eventi drammatici della passione, morte, sepoltura e risurrezione del Signore. Sono l'immagine delle discepole fedeli che perseverano, ieri come oggi, nei momenti in cui l'oscurità al sopravvento, il cielo si chiude, la morte, dice l'ultima parola, mette a tacere Gesù nel sepolcro fino alla risurrezione. Sono le donne che hanno seguito e servito. Interessante anche questo, questa presenza del gruppo delle discepole e delle donne. Forse anche nella storia di ieri e di oggi è importante questa presenza nei momenti difficili, drammatici, critici, oscuri, in cui l'opera del Signore e la sua e il suo evento salvifico sembra oscurarsi. Però, nonostante questo, ed è questo l'altro passaggio che dobbiamo fare, ed è la prima sorpresa in fondo che risalta: le donne che vanno a visitare il sepolcro o le donne che vanno a ungere il corpo di Gesù non hanno nessuna idea della risurrezione. Ecco, è per loro una sorpresa, non se l'aspettano. Eppure avevano vissuto con Gesù, lo avevano amato e servito, avevano ascoltato la sua parola, eppure andando quel mattino al sepolcro non parlano, non pensano, non hanno nel cuore la prospettiva della risurrezione e amano Gesù e non riescono a staccarsi da Lui, nemmeno dopo la sua morte. Vedete, un amore grandissimo, un amore umano grandissimo che li spinge a gesti poi anche di pietà nei confronti del corpo di Cristo o del sepolcro di Cristo. Non riescono a staccarsi, a rassegnarsi facilmente a questa distanza, a questo distacco, a questo vuoto. Ma l'idea della risurrezione non sembra che sia nel loro cuore, nelle loro attese, nelle loro speranze. Come i discepoli, no? Erano stati un po' refrattari, difficili a capire l'annuncio della croce, così fanno fatica a capire la novità della risurrezione. E questo ci tocca a tutti. Ci tocca a tutti. Non è facile, anche se amiamo il Signore, entrare nella prospettiva della risurrezione, della novità della vita che il Signore porta. Non è facile. Cioè, non ti apri immediatamente. Rimani attaccato a te stesso, al tuo modo di amare Gesù, al tuo modo di volerlo presente. La novità, la sua novità di risorto, fai fatica. Ecco questa sorpresa, questa fatica, questa sorpresa per le donne che non attendono questo evento, non pensano a questo evento, pur amando Gesù, pur avendolo servito, pur avendo ascoltato la sua parola e pur non volendo staccarsi da Lui neanche nei momenti difficili. Questa fatica dobbiamo metterla, non è facile entrare nell'orizzonte della risurrezione. Poi suggerirò alcune cose di cosa significa entrare nell'orizzonte della risurrezione, così come ce le dice il Vangelo, particolarmente questo Vangelo di Matteo. Ce ne saranno anche altre, ma sottolineiamo questo. Questi siamo al versetto 1. Versetto 2. Ed ecco che vi fu un gran terremoto, segno della teofania, manifestazione di Dio, intervento di Dio sul Sinai, il terremoto nella morte di Gesù, il terremoto e le pietre si spaccano. È lo stesso evento, è un manifestarsi di Dio, è un passaggio di Dio che non vedi. Ma ne vedi gli effetti e viene descritto proprio con le sue manifestazioni. Dio non lo puoi vedere faccia a faccia. Ecco il terremoto. Siamo di fronte quindi a una teofania di Dio. Manifestarsi. Teofania vuol dire manifestarsi di Dio. Epifania, no? Manifestazione. Ecco, una teofania. Questo è tipico del terremoto. Un angelo del Signore e il messaggero dal cielo. Il messaggero dal cielo, vengono descritti questi due elementi, quindi il passaggio di Dio, il terremoto, dicevo un po' i tre elementi nell'Antico Testamento, sono il terremoto, sono il tuono, il rombo, no? Tuono e il fuoco. Li troverete in Elia. Terremoto, tuono e rombo, fuoco, e non sarà lì Dio, sarà nel silenzio leggero della brezza che parla, ma questo ci porterebbe un po' lontano. Allora, ecco il messaggero dal cielo, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Rotola la pietra perché? Per far vedere che il sepolcro è vuoto. Ah, ma allora Gesù è già risorto? Sì. non è descritta in nessun Vangelo la risurrezione. Ecco, sfugge alla descrizione, sfugge. Però è opera di Dio, ecco, teofania, manifestazione di Dio. È un messaggero dall'alto, vestito, il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Richiama il linguaggio usato per la trasfigurazione di Gesù. È un messaggero dall'alto, un messaggero da Dio, un messaggero che vive la vita di Dio e deve dirti una parola, perché quegli eventi rimarrebbero oscuri se non ci fosse una parola che ti chiarisce e ti dice cosa sta succedendo. Sì, la risurrezione intanto nessuno l'ha vista. Rotola la pietra per far vedere che il sepolcro è vuoto. E davanti al sepolcro vuoto le guardie cadono tramortite. Davanti al terremoto, al messaggero del cielo, le guardie cadono tramortite. Le donne hanno paura, al punto che l'angelo, il messaggero celeste, per prima cosa deve dire: non abbiate paura. Ecco, allora, sono molto importanti le parole dell'angelo, eh? C'è un intervento di Dio, una teofania di Dio. Non viene descritta la risurrezione. L'angelo arriva sfolgorante, trasfigurato, perché è già nella dimensione divina, come Gesù sul monte Tabor, è già il Gesù umiliato che va a morire, è già nella luce e nel candore divino della risurrezione. Il messaggero celeste è la parola che viene dall'alto e chiarisce quei segni che vedi, perché rimarrebbero equivoci. Sì, il sepolcro vuoto non porta alla risurrezione, porta alla paura. Hanno portato via Gesù, non c'è più Gesù, porta al vuoto e alla paura. La parola dell'angelo invece farà capire che il sepolcro vuoto, dopo aver detto è risorto, ah ecco, non è più qui. Allora scoprirai, a partire dalla risurrezione, che il sepolcro vuoto è plausibile, non può essere qui se è risorto. Ma se parti dal sepolcro vuoto non arrivi alla risurrezione, arrivi alla paura, al timore, al dubbio. Ricordate Maria Maddalena, quando si rivolge al giardiniere, cosa dice? Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno messo, dimmi dove l'hanno messo. L'esperienza del sepolcro vuoto non porta alla risurrezione, ma piuttosto la parola dall'alto che ti illumina i fatti, la parola che ti annuncia la risurrezione, ti fa capire i segni in maniera plausibili, non può essere qui. Quindi è opera di Dio, ci sfugge, noi vorremmo sempre vederla, ma ci sfugge la risurrezione, l'opera di Dio. Noi vediamo i segni, il terremoto e il messaggero, la parola di Dio, il sepolcro vuoto. Ci vuole la sua parola, e ci fermiamo un attimo sulle sue parole per capire questo evento della risurrezione. Le guardie, l'abbiamo detto, ma l'angelo disse alle donne, prima parola, non abbiate paura voi. È incredibile come il messaggero celeste, che è proprio il segno, no, di colui che ti porta la parola di Dio, dica sempre questa parola all'uomo, perché l'uomo davanti al manifestarsi di Dio ha timore, ha paura, non è secondo le sue attese. Se tu vedi la storia, ti incute paura, sembra sfuggire dal controllo e dalle mani di Dio. Sì, perché il suo modo non è come tu lo vorresti, il suo intervento non è come tu lo vorresti, e l'abbiamo detto un po', non è che cambi le cose, le condivide, ma questo non ti libera dal tuo impegno, dalla tua responsabilità, addirittura dalla tua paura, che devi superare per entrare in questa storia. Quindi la prima parola del messaggero celeste, della parola di Dio, è sempre non avere paura. Guardate che all'inizio del Vangelo dell'infanzia, quando l'angelo arriva a Giuseppe in sogno, cosa dice? Non avere paura, Giuseppe, di prendere Maria tua sposa. E quando ancora il messaggero, perché soprattutto nei Vangeli dell'infanzia, nei primi due capitoli, che noi abbiamo un po' saltato perché non abbiamo potuto fare tutto, il messaggero celeste è colui che dice non avere paura nel momento dell'eccidio degli innocenti, va in Egitto. E se poi andiamo a Luca, tutte le apparizioni del messaggero celeste, cioè della parola di Dio che arriva a Maria, prima Zaccaria, Maria, i pastori, non abbiate paura, non temere Maria, non avere paura. Quindi è una parola, quando ti raggiunge la parola di Dio, ti dice non avere paura, apri il cuore, apri gli orizzonti, perché la paura ti chiude, ti chiude, ti chiude. Apri. Apri innanzitutto all'ascolto della prospettiva che la parola sta ponendo nel tuo cuore. Oltre le tue immediatezze, oltre le tue verifiche, oltre le tue sicurezze, oltre le tue... Ma le paure oggi popolano tantissimo la nostra vita, le paure degli altri, delle relazioni, delle famiglie, dei figli che crescono, del futuro, di dove stiamo andando, e ci condizionano. Ecco, allora la prima parola dell'angelo in questa situazione, non dimentichiamo, di morte in croce, di sepoltura, però di fronte all'opera di Dio, la teofania di Dio, il giorno primo, la nuova creazione, il terremoto, l'angelo messaggero celeste, non abbiate paura. Poi dice, so che cercate Gesù il crocifisso. Quindi quella, come dicevo, andare a visitare il sepolcro era una ricerca di Gesù, era il non volersi staccare da lui, ma per le donne era il crocifisso, colui che aveva subito una morte violenta e ingiusta e non si rassegnavano, colui che aveva amato i fratelli e donato la vita, colui che si era fidato del Padre fino alla fine. Ecco il crocifisso, e sembrava smentito dal Padre stesso, un Dio che sembrava non intervenire nei confronti del giusto. Ecco chi cercano loro, chi cercano il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Ecco le due realtà da tenere presente. Il crocifisso, quello che voi cercate in questo sepolcro, quello che gli uomini hanno rifiutato, quello che ha amato e si è affidato a Dio e è nel sepolcro, non è più qui. Allora è successo qualcosa. Allora Dio è intervenuto, ecco, devo cambiare la mia immagine di Dio, anche quando sembra non intervenire mai, neanche di fronte alla morte, Dio è intervenuto, è risorto, propriamente sarebbe un passivo, anche se è tradotto così, un passivo, è stato fatto risorgere, è risorto, non è un verbo attivo, è un verbo passivo. Dio lo ha risuscitato nelle narrazioni delle apparizioni e della risurrezione. Dio lo ha risuscitato. Ah, guarda, allora devo cambiare la mia immagine di Dio, che non ha cambiato la storia, che ha lasciato il giusto morire, sì, nel quale mi sono fidato. Ma allora è proprio quella la strada per vincere il male, la morte e la salvezza. Ecco, è risorto. Non è qui. Cioè, dovete cambiare il luogo della vostra ricerca. Andavano al sepolcro, lo cercavano lì. Non è più lì, non è più lì, è risorto. Queste due realtà da tenere sempre unite, eh? Chi è risorto? Il crocifisso che è morto, apparendo smentito da Dio, è risorto, ma allora Dio non ha detto il suo sì? Oltre il silenzio, oltre il buio, oltre il male degli uomini e la cattiveria umana, oltre la morte, ha detto il suo sì a quel crocifisso. Vedete? Questo è il mistero della risurrezione, che ti coinvolge immediatamente nello sguardo su Dio. Conversione, una conversione interiore, un nuovo modo di guardare Dio. Non è solo cambiare il male e fare il bene, è proprio questo sguardo su un Dio che non abbandona il suo giusto, ma non come vorremmo noi, che a un certo punto scende dalla croce, basta, è libero, ma non lo abbandona per l'eternità, che le fa vedere che il bene è più forte del male e della morte. È un po' questa l'annuncio della risurrezione. Non abbiate paura, è riferito proprio all'aprire il cuore alla novità, perché il tuo cuore si chiude nelle situazioni della vita, chiude gli orizzonti, si chiude agli altri, si chiude all'ascolto della parola e calcola tutto secondo le proprie esperienze. So che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, Dio lo ha risuscitato, come aveva detto. Provate a pensare cosa aveva detto. Voi non ci pensate cosa aveva detto. È necessario che vada a Gerusalemme, essere rifiutato, soffrire, morire, risorgere. Ma che fatica entrare nella risurrezione. Nel fatto che proprio, e qui è importante, che proprio quel Gesù che dona la vita, che ama, in quel donare la vita c'è la forza della risurrezione, c'è la forza della vita nuova, c'è la forza di Dio stesso. Ecco la prima allora esperienza della risurrezione che dobbiamo fare. Noi facciamo un po' il discorso sulla risurrezione cronologicamente, cioè prima Gesù ha sofferto, poi è morto, poi è risorto. E così capite anche a noi, no? Prima moriamo, magari soffriamo, moriamo e risorgiamo. Sì, è un aspetto vero, ma è un aspetto che registri alla superficie, vai in profondità, come la passione di Gesù. Non registrare solo i fatti cronologici, vai in profondità. In profondità la risurrezione è che se vivi la vita di Gesù, l'amore, sei già con Lui per l'eternità. La risurrezione non è solo un fatto cronologico che avviene dopo la morte, ma è un fatto che già sperimenti e vivi quando doni la vita ed ami. Ma non lo vedi? Certo, non lo vedi, è nella fede. Ma Dio non interviene? Certo, Dio non interviene, ma Dio ti rende saldo questo dono per l'eternità. Ecco la forza della risurrezione, ecco la fede nella risurrezione. Non solo cronologico, Adesso devo soffrire, dopo morirò e poi risorgerò, speriamo. Dico qualcuno, non lo so. Ecco, non è solo cronologicamente, è proprio già dire in profondità: quando sono nell'amore io sono nella realtà che dura per l'eternità, ma non lo vedo, non lo sperimento. Sì, non lo vedi, non, lo vedi e lo sperimenti in Gesù, devi guardare a Lui. Seconda cosa, allora, questa è la prima cosa che dobbiamo dire nella risurrezione, almeno a partire dai brani evangelici. La seconda cosa, anche qui, chi è risorto? Il crocifisso, colui che ha amato, colui che ha donato la vita. Anche la seconda cosa è molto importante, perché noi confondiamo a volte, no? La fede nella risurrezione con il credere che c'è una vita dopo la morte, con l'immortalità dell'anima. Eh sì, anche questo è vero, c'è una vita dopo la morte, c'è un'immortalità dell'anima, certamente, ma non è questa la fede nella risurrezione. La fede nella risurrezione è dire: quel Gesù che è morto risorge, chi dona la vita risorge, chi ama chi ama. Ecco, questa fiducia già oggi nel dono della propria vita. Se mi fido di Dio e dono la vita, risorgerò, se no la vita è sprecata, si perde. La risurrezione di Gesù non coincide con la fede nella risurrezione in generale o nell'immortalità dell'anima. La risurrezione di Gesù, secondo il linguaggio evangelico, non è solo c'è una vita dopo la morte, ma è la proclamazione della vittoria di questo tipo di vita che muore, che si dona, che ama, che si perde. Non di chi è potente e prepotente, la vita la vuol tenere, afferrare e godere. Questa la perderà, mentre chi la perde la guadagnerà. Ecco, deve sempre riportarci al criterio discriminante, no? Quegli uomini che sembrano sconfitti, quell'amore che sembra debole, in realtà è il futuro. In realtà quell'amore che sembra debole nella famiglia, perché chi è potente, e nelle comunità, in realtà costruisco la famiglia, costruisco la comunità e la chiesa quando semino amore, perché quella è la via della risurrezione della vita e della salvezza. Credo sia importante, anche non è solo la vita che ci fa più paura, che non incuterci timore o gioia, la vita dopo la morte, ecco, se la vediamo. Mentre se cominci a vedere, a guardare in Gesù, è il crocifisso che è risorto. C'è un'identità tra colui che muore e colui che risorge, colui che dona la vita e colui che ce l'ha per l'eternità, perché il Padre gliela dona per l'eternità. È una vita nuova di cui non possiamo definirne le modalità. In fondo, se fate anche l'esempio o il paragone con Lazzaro, risorto dai morti, per lui è stato tornare indietro alla vita mortale per morire ancora. Per Gesù non è stato tornare indietro, è stato andare avanti nella vita divina, e non ne abbiamo le modalità per descriverle, questa vita divina eterna, senza limiti. E più è qualcosa che non riusciamo a spiegare fino in fondo, però è questa vita di Dio, con Dio nell'eternità, è questa vita di una vita donata e di un amore che resiste al tempo e alla morte. Lazzaro è tornato indietro e è morto ancora, perché è tornato alla nostra vita limitata, mortale. Entrare invece nella vita nuova, di cui non ne abbiamo ancora un'esperienza, di cui non siamo ancora capaci di farne un'esperienza se non attraverso la via della fede, dell'amore e della speranza, le tre virtù teologali che vengono da Dio, ma che non ti fanno vedere, ma non si impongono il volto di Dio. Vedete, anche la risurrezione, nessuno l'ha visto risorgere. Il passaggio e l'opera di Dio, il terremoto e l'angelo che ti spiega, la parola che ti spiega e ti sostiene, il cammino di fede, non della visione. Ultimo elemento, il sepolcro vuoto, dicevamo, che non è la motivazione e la ragione per cui arrivo a credere nella risurrezione, ma piuttosto, davanti alla parola dell'angelo, venite a vedere dove era deposto. Non c'è più. Davvero la parola mi annuncia la risurrezione, e guardando il luogo vuoto del sepolcro diventa la lettura degli avvenimenti storici segni di una dimensione trascendente, o se volete una dimensione di risurrezione. Cosa vuol dire il sepolcro vuoto, almeno? Cosa vuol dire? C'è il cadavere di Gesù? No. Allora non è risorta solo l'anima di Gesù, se no avrebbero trovato il cadavere, o no? Ecco, almeno questo dobbiamo sempre... è risorto tutta la persona. Poi dire come diventa difficile. Crediamo nella risurrezione della carne.
Cioè è tutta la tua persona che risorge, tutta la tua persona. E con Gesù, vedi, è risorto, non l'anima soltanto, la persona. Certo, poi quando Paolo Apostolo tenta di descrivere questa risurrezione, dice: si semina un corpo corruttibile e nasce un corpo incorruttibile. Com'è il corpo incorruttibile? Che non invecchia mai, che non deperisce mai. Com'è? Non è certo il nostro, materiale mortale. Si semina e dice come il seme che semini, che muore per produrre frutto. Non è lo stesso seme, ma è lo stesso seme che nasce. C'è una trasformazione, però come si semina un corpo mortale e risorge immortale. Com'è il corpo immortale? Bah. Ecco, questo per dire che lo sforzo di dire è tutta la persona che risorge, tutta la tua personalità, tutta la tua storia non viene sprecata, buttata via, disprezzata. Neppure uno di questi piccoli è disprezzato dal Padre mio, vuole che tutti si salvino. Ecco il valore di ogni persona, il valore della risurrezione che coinvolge tutta la persona, tutta la persona. Anche se poi diventa difficile, difficile spiegare il come, perché siamo in una vita nuova, nella vita di Dio, e Dio non lo vedi. E Dio non lo vedi, te lo ha rivelato Gesù. Devi passare attraverso Gesù, rivelatore del Padre, morto e risorto. E attraverso questa esperienza e questa rivelazione tu comprendi a che cosa sei chiamato e destinato. Quindi la risurrezione, almeno questi tre aspetti mi sembra importanti, che poi vengono recuperati anche nelle formulazioni dottrinali, dogmatiche, teologiche della Chiesa, no? Ma che sono già presenti nella rivelazione della parola di Dio. Dunque, la risurrezione non solo l'aspetto cronologico dopo, ma è già presente in chi crede, in chi ama. Quel Gesù che va alla croce, va sul monte a trasfigurarsi, fa vedere quello che non si riesce a vedere. Sì, perché nella storia non vedi e devi vivere di fede. Non vedi che l'amore cambia le cose, ma in realtà le cambia. È già la forza della risurrezione, dell'eternità, dell'amore che è entrato in questa storia. Secondo, non qualunque vita è salva. È il crocifisso risorto, una vita donata, una vita spesa, una vita nella logica di Cristo giunge alla pienezza della vita e della risurrezione. Se no si perde, si danna, usate il linguaggio che volete. Terzo, il sepolcro vuoto ci indica che tutta la persona, in maniera misteriosa ma reale, è chiamata alla risurrezione. Ecco, almeno questi aspetti mi sembrava di doverli sottolineare. Vi dicevo poi, tenete presente che Matteo ha questa presenza delle guardie, anche se in questo brano è solo accennato, ma nel brano precedente della sepoltura e nel brano successivo dell'annuncio della risurrezione emergeranno. Mettono le guardie a custodire il sepolcro in Matteo fin dall'inizio perché non succedano cose strane, e poi, visto che sono successe le cose di Dio, l'intervento di Dio, allora sono lì per negare attraverso la menzogna che sono successe. Due piccole cose nelle parole dell'angelo. Presto, vedete questo presto, questa urgenza. E siamo ormai nel tempo ultimo, definitivo, della risurrezione. Non attendere di più, non attendere. Ma cosa attendi ancora? E guardate il versetto 8. Abbandonato in fretta il sepolcro. Quindi la fretta nell'angelo, la fretta delle donne, che non è la fretta dell'ansia, ma dell'urgenza di non voler più sprecare questo tempo. Ormai, se Gesù è morto e risorto, se il regno di Dio è arrivato attraverso di lui, ho tutto. Dono di rivelazione e di grazia
per vivere la mia vita di fede e di salvezza. Ecco l'angelo, presto, presto, e abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia. Vedete la gioia che ritorna. La stessa parola usata in greco per annunciare a Maria la piena di grazia. Gioisci piena di grazia. Qui è la stessa parola. È la gioia di avere il Signore. È la gioia della perla preziosa. Spinto dalla gioia va, vende tutto quello che ha. Questo aspetto della gioia che è presente che nell'esperienza del Vangelo del Signore. E l'altro particolare invece, sempre nelle parole conclusive dell'angelo, è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Vi ricordate dove è iniziata la missione di Gesù coi quattro? Galilea delle genti? Posto non ideale forse, per proprio perché Galilea delle genti, no? C'erano tutti i tipi di genti, però indicava anche una grande universalità, era l'inizio del ministero di Gesù, ecco il nuovo inizio in Galilea, un nuovo inizio e un orizzonte universale a tutti, là darà il mandato a tutti. Se leggete tutto il capitolo 28, soprattutto la parte finale, sarà proprio questo. Gli undici non sono neanche 12, vedi, istituzionalmente nasce imperfetta la Chiesa, eppure poi dice alcuni ancora dubitavano, neanche nella pienezza né del numero né della fede, eppure lì ricevono il mandato, andate, andate, io sono con voi tutti i giorni, tutti i giorni. Il capitolo 28 di Matteo si concluderà così, in Galilea. Un nuovo inizio, un inizio universale, un inizio di evangelizzazione, un inizio che ha proprio la sua radice in questo regno che è arrivato in Gesù e particolarmente nel suo mistero di morte e di risurrezione. Ecco alcune cose che volevo sottolineare di questo brano. Grazie.